Stasera vi tocca il parroco che ha come tema "Per grazia di Dio sono quello che sono". È una frase che San Paolo rivolge a se stesso in un brano della lettera ai Corinzi, la prima Corinzi 15. E sono queste le parole che San Paolo utilizza per definire la realtà più profonda e totalizzante di se stesso. Lui dice: io sono ciò che la grazia di Dio ha fatto di me. Io non sono Paolo di Tarso, non sono l'apostolo, sono ciò che la grazia ha fatto. Per grazia di Dio sono quello che sono. E questa frase, nella prima lettera ai Corinzi, la dice dopo aver incontrato Gesù nella sua vita. L'abbiamo sentito ieri, prima era un persecutore dei cristiani, del cristianesimo, poi incontra Gesù sulla strada di Damasco e diventa un altro. È un altro, è rinato. Sono parole che San Paolo non pronuncia a caso o perché sono di effetto. Sono parole che giungono dopo un lungo cammino di conversione, che di fatto poi questo cammino di conversione è durato tutta la vita. Però c'è questo momento iniziale, no? Dove segna il passaggio da ciò che era prima e ciò che è diventato. Poi da ciò che è diventato in poi sarà una continua conversione sino alla morte. Queste parole si pongono alla base della sua nuova condizione di discepolo del risorto, un punto di partenza, una rinascita in Cristo. Per grazia di Dio, senza alcun merito, gratuitamente, sono quello che sono. Però ascoltiamo questo brano della prima lettera ai Corinzi, che si trova all'interno del messaggio che lui fa di salvezza. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, se non lo trasformate, se non lo addolcite, se non lo ammansite, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. E qua c'è il discorso della trasmissione della fede, no? La fede si trasmette da persona a persona. Io l'ho ricevuto, lo do a un altro, l'altro lo dà all'altro ancora e si trasmette la fede. Io innanzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di esse vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Poi dice, in ultimo, alla fine, fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, cioè inutile. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo, così avete creduto. Abbiamo sentito, lui stesso dice di essere il più piccolo tra gli apostoli. Si considera indegno di essere chiamato apostolo, si definisce addirittura un aborto, una cosa che non è andata avanti, che si è interrotta. Ma dopo l'intervento della grazia di Dio in lui, dopo essergli apparso il Signore, si sente abilitato a proclamare la risurrezione di Cristo al pari degli altri apostoli. Io sono l'ultimo, no? Sono indegno, ho perseguitato la Chiesa, però la grazia di Dio mi ha reso capace di annunciare il risorto come tutti gli altri apostoli. L'intervento della grazia di Dio in lui ha innescato un processo di conversione, di cambiamento radicale di se stesso. La grazia di Dio ricevuta in lui non è stata vana, non è rimasta inefficace, ma si è sviluppata sino a portare frutto, sino alla sua maturazione. Mi sono accorto nel tempo, anche negli incontri in preparazione ai sacramenti, che anche tra i cristiani bisogna chiedere se quello che uno dice viene capito dall'altra parte. Ho chiesto: ma lo sai che cos'è la grazia? Perché se io dico la grazia e tu intendi chissà che cosa, non ci capiamo, stiamo dicendo la stessa cosa. Mi hanno risposto: lo Spirito Santo. Allora vedete che c'è bisogno forse di dire: ma è chiaro per tutti che cos'è la grazia? Prima di continuare la riflessione, la catechesi, che cos'è questa grazia che ha cambiato la vita di San Paolo ed l'ha fatto diventare quello che è, riconoscendo che è frutto della grazia? Che cos'è questa grazia che ha fatto di Paolo di Tarso, accanito nemico del cristianesimo, quello che è diventato, fino a identificarsi come frutto di essa? Dal Magistero e dalla tradizione sacramentale e dal Catechismo della Chiesa Cattolica ci sono cose che possiamo leggere nel deposito della nostra fede. Sappiamo che la grazia non è altro che il germe della vita divina che ogni battezzato riceve nel giorno del proprio battesimo. È un seme della vita stessa di Dio che viene introdotto dentro il battezzato. Da quel momento la vita divina in germe vive anche nella persona che è stata battezzata. Al numero 1692 leggiamo: mentre il simbolo della fede, quindi era la sezione precedente che aveva analizzato il credo, mentre il simbolo della fede ha professato la grandezza dei doni di Dio all'uomo nell'opera della creazione e ancor più mediante la redenzione e la santificazione, ciò che la fede confessa nel credo, i sacramenti lo comunicano. Per fede Gesù si è incarnato, è morto e risorto e ci ha salvato. Questo è il dato di fede. Ma questa salvezza come ci viene comunicata? Lo comunicano i sacramenti. Ciò che la fede professa lo comunicano i sacramenti. Per mezzo dei sacramenti che li hanno fatti rinascere, i cristiani sono diventati figli di Dio, partecipi della natura divina. Riconoscendo nella fede la loro nuova dignità, i cristiani sono chiamati a comportarsi ormai, dice San Pietro, da cittadini degni del Vangelo. Se sei diventato figlio di Dio, poi devi agire e operare come figlio di Dio. Perché sei diventato figlio di Dio nel battesimo. La vita divina è stata inserita in te. Ti è stata donata. Mediante i sacramenti e la preghiera, essi ricevono la grazia di Cristo e i doni del suo Spirito che li rendono capaci di questa vita nuova. Sei diventata nuova creatura, si dice nel rito del battesimo. Con il battesimo dunque il credente riceve nella sua persona il seme della vita di Dio, un germe affidato per la maggior parte dei casi ai genitori, ai padrini cristiani e alla comunità dei credenti in Cristo. Questo dono viene consegnato al battesimo per essere portato a piena maturazione, ossia il pieno sviluppo della vita di grazia in un cristiano adulto nella fede, che lo conduce verso una progressiva conformazione a Cristo quale frutto di grazia, che scaturisce dall'accettazione della fede, degli insegnamenti e della vita di Cristo, al punto di diventare un alter Christus. Quando io sento sono una brava persona, non mi piace. Non mi piace, perché è meno di quello che uno dovrebbe essere. Perché con la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo e poi negli altri sacramenti, noi dobbiamo diventare un altro Cristo. Quindi se ci accontentiamo di essere bravi, è meno di essere un altro Cristo. Un alter Christus. E San Paolo l'aveva capito benissimo, perché dice nella lettera ai Galati: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Lui è diventato un alter Christus, perché quello che vivo non lo vivo solo io, più io, ma è Cristo che vive in me e mi fa operare secondo questa nuova identità. Riprodurre la vita di Cristo nella propria vita può essere possibile attraverso l'adesione del cuore, dell'intelletto e della volontà. Non basta dire: ah, ma io credo che esiste Dio. Benissimo. Ma aderisci col cuore o con la volontà? Credi che c'è Dio, però poi ti comporti come? Ci deve essere corrispondente da quello che credi e quello che vivi. Ecco, quindi l'impegno dell'adesione del cuore, dell'intelletto e della volontà è con l'impegno ascetico che dura tutta la vita. Tutta la vita terrena di una persona, tenendo presente però che gli effetti della vita di grazia, e questo è importante per noi, perché alle volte diciamo: vabbè, ma poi solo alla fine noi godremo questa vita, dobbiamo soffrire tutta la vita per poi avere il paradiso. Attenzione, questo è importante. Quindi gli effetti della vita di grazia non arrivano solo al termine del percorso cristiano, come una medaglia al termine di una gara. Prima fai la gara, se vinci ti danno la medaglia. Con la grazia di Dio invece gli effetti si vedono anche durante la vita. Gli effetti della vita di grazia si possono vedere anche durante la vita terrena, poi sarà piena nell'altra, no? Però già possono essere visibili, percepibili anche durante il percorso della vita terrena del discepolo. Man mano che il cristiano si sforza di collaborare con il dono di grazia ricevuto nel battesimo, la sua vita viene progressivamente trasformata in quella del suo maestro, un processo di assimilazione a Cristo riscontrabile nell'essere e nell'agire del discepolo già al presente, non soltanto alla fine, già al presente. Alla domanda di Paolo caduto da cavallo: chi sei, Signore? Gesù risponde che è colui il quale lui sta perseguitando. dicendo di fatto che tra lui e i cristiani perseguitati da Paolo c'è piena identificazione. Il cristiano, la Chiesa, è il corpo mistico di Cristo. Perseguitare il suo corpo mistico equivale a perseguitare Cristo. Chi sei, Signore? Sono colui che tu stai perseguitando. Ma lui stava perseguitando i cristiani perché tra i cristiani e lui c'era un'identificazione. Quello è il mio corpo. Quindi se tu perseguiti il mio corpo, ti stai perseguitando. Stai perseguitando me. Seguitando nel riferimento alla teologia paolina del corpo mistico, cristiano e Cristo formano un solo corpo, membra e capo. A questo proposito Sant'Agostino diceva che rompere la comunione con la comunità equivale a rompere il corpo di Cristo. Se tu rompi con la comunità, rompi col corpo di Cristo, con Cristo. Il cristiano è quello che è, o meglio, quello che deve diventare, perché a fondamento del suo essere riceve gratuitamente la grazia di Dio, cioè la vita di Dio in sé, seppure in nuce. Possiamo anche dire, con le debite differenze di grado, che nel battesimo Dio dica ciò che disse per bocca dell'arcangelo Gabriele a Maria, piena di grazia. In quel momento, secondo la misura di cui un essere umano è capace, Dio gli dà la grazia. È il discorso di tale bicchiere, no? Di tale pieno, il bicchiere pieno. Sono pieni tutti e due, è chiaro che questo ce ne va di più, acqua, di là ce ne va di meno, ma il di tale può dire perché mi hai dato solo questa? Perché il di tale è pieno, come è pieno il bicchiere. Quindi anche al battezzato, con le debite differenze di grado, Dio dice pieno di grazia, sei pieno della grazia di Dio, della mia vita. Il battezzato viene ricolmato o rivestito di grazia, viene adombrato anche lui dallo Spirito Santo, invocato nella preghiera di benedizione dell'acqua lustrale. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito rinasca come nuova creatura. Il rituale del battesimo. E in questa condizione, no, di rivestito di grazia, anche considerando ciò che avviene nell'ordine della natura, tra i figli e il padre c'è comunanza genetica, no? Nell'ordine della natura che cosa succede, no? Che il padre trasmette al figlio, no? Il suo patrimonio genetico. Quindi tra il padre e il figlio c'è comunanza genetica, anche se il figlio non è il clone del padre, ma una persona unica e irripetibile, che a partire dal patrimonio genetico ricevuto svilupperà una vita propria e unica, conservandone per sempre traccia nel suo DNA. Ora, se Dio nel battesimo ci trasmette la sua vita divina, tra noi e Lui non è che ci identifichiamo, diventiamo Dio. Dio rimane Dio, io rimango Dio, e però c'è traccia di Dio in me. E io, a partire da questa traccia di Dio in me, poi mi svilupperò, no? E porterò con me questa traccia per sempre, ma sarò un individuo unico e irripetibile, non sarò il clone di Dio. Ora, questo germe di vita divina è donato ai fedeli gratuitamente, ossia previa ogni nostra consapevolezza. Il bambino piccolo, di solito si battezzano i bambini piccoli, no? Che consapevolezza ha? Nessuna. Che ha fatto di male? Niente. Che ha fatto di bene? Niente. Non c'è un motivo per cui merita di ricevere la grazia. Quindi si riceve gratuitamente, previa ogni nostra consapevolezza, azione, di impegno, di intelletto e volontà, non molto diverso di come è avvenuto in Maria. Pur considerando l'unicità della sua persona e la singolarità del posto che occupa nella storia della salvezza, anche lei gratuitamente ha ricevuto la pienezza di grazia. Che ha fatto Maria prima di nascere per meritarsi l'Immacolata Concezione? Niente. Ha fatto qualcosa di buono? No. Ha fatto qualcosa di male? No. Era consapevole? No. Quindi gratuitamente anche Maria ha ricevuto questo dono che ha coltivato nella fede, nella speranza e nella carità sulle orme e nella sequela al figlio suo, diventando quella che è. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che accolgono la volontà di Dio e la mettono in pratica. Maria è madre nell'ordine della natura, perché ha concepito, ha partorito, eccetera, ma è madre anche nell'ordine della grazia. Anzi, nell'ordine della grazia lei pure è madre, fratello e sorella, insieme a coloro che ascoltano, accettano nella propria vita la volontà di Dio e la mettono in pratica, sicché nella grazia chiunque accoglie la volontà di Dio e la mette in pratica diventa madre, fratello, sorella di Gesù. E come Maria è chiamato a concepire e partorire Gesù. Se chi accoglie la volontà di Dio e la mette in pratica ha concepito e partorito Gesù, come lei, il cristiano che accetta la volontà di Dio, deve concepire e partorire Gesù. A questo proposito Paolo dice di soffrire le doglie del parto fino a che non sia formato Cristo nei credenti. Anche lui ha concepito questo Gesù che gli si è rivelato, lo ha concepito in sé e lo stava trasmettendo agli altri, ma fino a quando quell'altro non accetta Cristo è come un parto. L'attesa, e poi prima che nasca ci sono le doglie, c'è il dolore, la sofferenza. San Paolo ha vissuto questo, concepito e partorito Gesù nei credenti. Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Galati 4,19. Figli miei, vi ho partorito io alla grazia. Questo essere rivestiti di grazia nel giorno del battesimo è significato anche dalla veste bianca che viene fatta indossare. Sei diventato nuova creatura. Questa veste bianca, con l'aiuto dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Questa veste bianca serve anche per presentarci a Dio con l'abito nuziale al banchetto di nozze, senza il quale, senza quest'abito, sembra, a quanto pare, dal Vangelo, non si può entrare senza essere redarguiti. Amico, come sei entrato qui senza il vestito di nozze? Ma come hai fatto a entrare qui? Non potresti essere qui senza il vestito di nozze. Amico, come sei entrato qui senza la veste nuziale? Matteo 22. Sin qui il discorso della grazia è stato legato al discorso del battesimo, no? Però abbiamo detto, l'ho citato il Catechismo della Chiesa Cattolica, ciò che la fede trasmette così a livello di dottrina, i sacramenti lo comunicano. Quindi anche negli altri sacramenti, l'esperienza umana che facciamo tutti, purtroppo, ci sono casi anche rarissimi, però ci sono, L'esperienza umana ci dice che quello stato di innocenza battesimale, quella veste bianca, è conservata raramente per tutta la vita. È l'esperienza che facciamo, no? Tranne alcuni casi particolari. È conservato raramente per tutta la vita. Ciò che avviene sovente è quello che il cristiano incorre nel peccato personale, per cui quella veste bianca non rimane immacolata come nel giorno del battesimo, avallato da decisioni che impegnano intelletto, volontà, cuore, per dire la parte più interiore della sua persona, che lo portano a non accogliere e mettere in pratica sempre la parola di Dio. No, non è che la mettiamo in pratica sempre. E quindi sporchiamo questa veste di grazia. Ed è qui che il discorso della grazia si allarga, abbracciando anche gli altri sacramenti, soprattutto il sacramento della riconciliazione, il lavacro di rigenerazione, lo ristabilimento nella vita di grazia, nella persona che si è separata da Dio, che ha perso la sua grazia con il peccato grave. Si chiama mortale, no? Perché uno muore se fa un peccato, ma mortale perché muore alla vita di grazia. La vita di grazia in lui muore, si spezza quel legame, quindi va ristabilito con che cosa? Con il sacramento della rigenerazione, rinascita, si rinasce di nuovo. In ogni sacramento c'è un rinnovo e un aumento di grazia, tuttavia è nella riconciliazione che risulta più evidente quell'essere rivestiti della dignità perduta da parte di ogni figlio prodigo che si allontana dalla casa e dall'amore del padre. Cosa dice il padre ai servi? Rivestitelo. Rivestitelo. Dategli di nuovo la veste, quella della grazia. Alla veste bianca perduta con il peccato subentra la veste bianca della grazia nel sacramento della riconciliazione. Che fa? Mi confessa in 2 minuti. Non abbiamo capito niente di tutto questo discorso. Siamo morti nella vita di grazia, dobbiamo rinascere. C'è tutto un travaglio, un lavoro, no? Che bisogna fare per rinascere, per risorgere. Non ti posso confessare in 2 minuti, perché non è serio, né per me, né per chi lo chiede. E la confessione è una cosa seria, perché è una presa di coscienza che io sono morto alla vita di grazia e devo ricrescere, devo rinascere, devo uscire fuori dalla tomba e devo diventare di nuovo nuova creatura. Devo riprendere quella veste bianca della grazia di Dio, la figliolanza di Dio. Nel sacramento della riconciliazione è come se fosse in un certo senso un nuovo battesimo. Ad ogni confessione si muore all'uomo vecchio e si rinasce nell'uomo nuovo, a immagine del Cristo, sperimentando sempre più profondamente la morte a se stessi e la risurrezione in Cristo, la morte dell'uomo terreno e la rinascita dell'uomo celeste, avendo come modello il Signore Gesù. Siamo e diventiamo sempre più quello che dobbiamo essere se il germe della grazia ricevuto gratuitamente nel giorno del Santo Battesimo matura sino alla piena maturità di Cristo in noi, come dice la lettera agli Efesini, fino a raggiungere la statura di Cristo. La statura di Cristo, la nostra misura è diventare Cristo. E quindi sino a che maturiamo, sino a che cresciamo alla statura di Cristo. C'è dunque una grazia che si riceve gratuitamente, ma che crescendo chiede la collaborazione della persona. Se nel battesimo la persona non ha fatto nulla per meritarla, né di male né di bene, non è cosciente e riceve la grazia gratuitamente, Anche nei sacramenti la riceve gratuitamente, ma ci vuole la collaborazione. Devo rispondere alla grazia che mi viene rinnovata di volta in volta. Affinché si sviluppi e giunga alla piena maturità la formazione di Cristo in sé. Una grazia, dunque, che non lascia inerti, fermi, ma che innesca un movimento, un cambiamento dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, dall'uomo terreno all'uomo celeste, dall'uomo schiavo delle sue passioni all'uomo libero nello spirito, tutto quello che noi chiamiamo conversione. E tutto ciò grazie al sacrificio di Cristo sulla croce, nel quale, dopo aver assunto l'umanità vecchia, prigioniera del peccato, quale umanità ha assunto Gesù? Quella che aveva peccato col peccato originale, l'ha assunta, dall'umanità vecchia, schiava del peccato, l'ha inchiodata sulla croce e l'ha sconfitta facendola risorgere all'umanità nuova, rinnovata, purificata dal suo sangue, quello che noi chiamiamo redenzione. Ha redento l'umanità, quella che aveva assunto e quella che era schiava del peccato originale, e l'ha redenta inchiodandola alla croce, lavata col suo sangue, purificata dal suo sangue. Chi sono nel libro dell'Apocalisse? Chi sono tutti questi con la veste bianca? Sono quelli che hanno lavato la veste nel sangue dell'agnello, sono stati purificati dal sangue di Cristo. Uno sguardo a Maria per concludere questa prima parte delle riflessioni. Le prime parole che Dio attraverso il suo angelico messaggero rivolge a Maria quali sono? Piena di grazia. Questo gli dice le parole dell'angelo da parte di Dio: ti saluto piena di grazia. Non la chiama per nome, poiché l'identità più profonda della Vergine Maria non è data dal suo nome, ma l'identità più profonda di Maria è l'essere piena di grazia. Quindi l'angelo riconosce in Maria questa pienezza di grazia e la saluta così, piena della grazia di Dio. Maria di Nazareth è una fanciulla insignificante, da Nazareth può venire qualcosa di buono, un paese inutile, non c'era manco nelle cartine dell'epoca, e poi da lì non viene niente di buono. Maria era una fanciulla di Nazareth, 14enne più o meno, con la considerazione della donna del suo tempo, una fanciulla insignificante. Ciò che la rende grande è l'essere piena di grazia. Questo è quello che fa di Maria quello che è. Maria, ancora più di San Paolo, può dire: per grazia di Dio sono quello che sono. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Io sono un nulla, sono la schiava. La schiava era l'ultimo gradino della categoria delle persone, l'ultima. Non aveva diritto di vivere, di morire, era tutto in mano al padrone. Io sono la schiava, sono l'ultima, non sono niente. Lui è il santo. Vedete com'è, no? Ciò che la rende grande non è, io non sono niente, sono una schiava, ma lui è santo. La grazia ricevuta da Maria in modo assolutamente gratuito in lei non è stata vana. Lei ha coltivato questa grazia ricevuta crescendo nella fede, nella speranza e nella carità, come ci dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium al capitolo 8. Anche Maria ha dovuto camminare nella fede, non ci aveva tutta la visione chiara. Crebbe anche lei nella fede, nella speranza e nella carità, quindi ha collaborato con quel dono gratuito di grazia che aveva ricevuto, non in maniera scontata, ma con la piena collaborazione della sua persona. Il frutto maturo dell'accoglienza della grazia in Maria è stato il concepimento di Gesù, sino a partorirlo nella carne. Ora, attenzione a questo passaggio. Se Maria, ci dice il Concilio Vaticano II, è l'immagine della Chiesa, cioè la Chiesa guardando a Maria vede ciò che deve diventare. Quindi se Maria è l'immagine della Chiesa e la Chiesa vede in lei la realizzazione di ciò che deve essere, anche la Chiesa ha il compito di accogliere la grazia di Dio per concepire e partorire Gesù nelle anime. Ciò che si dice in modo universale della Chiesa si può dire in modo particolare per ogni cristiano. Il frutto maturo della grazia di Dio in un cristiano qual è allora? Concepire e partorire Gesù. Questo è il frutto maturo. Quindi concepire e partorire Gesù in se stessi e negli altri, lo ha capito bene San Paolo, che paragona la nascita di Cristo nei gentili come una vera gestazione, non priva di sofferenze. Nell'Annunciazione Maria è stata invitata dall'angelo a rallegrarsi e a non temere a causa della grazia trovata davanti a Dio. Se Maria è figura della Chiesa, l'invito è rivolto pure ad ogni anima credente. La grazia è la ragione principale della nostra gioia. Sono contento perché ho la grazia di Dio. No, né perché sto bene in salute, né perché sto bene coi soldi, né perché sto bene. No, è perché sto bene perché sono in grazia di Dio. E questo sono contento, no? Poi il resto, no. Dove devo temere di perdere questa grazia, lì mi dovrei un pochettino, no, rattristare. Grazia e gioia infatti hanno la stessa radice in greco. La grazia è la ragione del nostro coraggio. A San Paolo, che si lamentava per la spina nel fianco, per tre volte ho pregato il Signore, ho supplicato il Signore ben tre volte che mi togliesse questa spina nel fianco, un messo di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Però il Signore mi ha risposto, che gli ha risposto? Ti basta la mia grazia, non te la tolgo la spina, ma ti basta la mia grazia, perché quello che tu operi risulti chiaramente che non è opera tua, ma è opera mia, dice Dio. Perché se ti tolgo la spina nel fianco, tu monti in superbia e pensi di essere un super apostolo, invincibile, un superman, e invece il messo di Satana è chiamato a schiaffeggiarti, a mortificarti, ricordandoti sempre che sei un peccatore, perché ciò che fai di grande risulta chiaramente che è opera mia e non è opera tua. Capito? Tre volte ho supplicato il Signore e mi ha risposto, te basta la mia grazia. A questo dono di grazia si risponde con il rendimento di grazia, con la gratitudine. Grazie Signore che mi hai chiamato alla vita di grazia. Grazie. Potevo nascere in un altro paese, potevo nascere in un'altra famiglia non cristiana, potevo non incontrarti, invece mi hai dato la grazia all'inizio della mia vita. Grazie. Il rendimento di grazia. Si risponde con la gratitudine, e rendere grazie nella Bibbia vuol dire benedire, dire bene, esaltare, magnificare Dio con tutto se stessi, ed è esattamente quello che ha fatto la Madonna nel canto del Magnificat. L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato l'insignificanza della sua serva, però tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché? Perché Dio ha fatto grandi cose, perché Lui ha voluto così. E Maria si arrende a questa volontà di Dio che è fuori dalla sua umiltà, perché si professa una schiava. Paolo si dice: io non sono degno di essere chiamato apostolo, sono un aborto, non me lo merito proprio. Però la grazia di Dio in me ha fatto quello che ha fatto. Non io, ma la grazia di Dio. Se ci si arrende anche alla grazia, e non conta più chi siamo noi. Del resto, chi siamo noi? No? Un canale arrugginito, uno strumento difettoso della grazia. Ma è quello che è importante, non è l'esterno, non è il tubo che fa passare la grazia, ma è quello che passa, cioè la grazia. Quella preghiera bellissima che conoscete senz'altro, amami come sei, dice così: e se aspetti di essere santo per amarmi, ora sì che mi amerai. Se aspetti di essere perfetto per agire come persona nuova, come annunciatore del Vangelo della Resurrezione, ora mo che annuncerai, perché non sarai mai santo sufficientemente per poterlo fare. Non guardare più se sei santo o non sei santo, lotta, fai quello che vuoi, però liberati, arrenditi alla grazia, no? Fai operare la grazia, non mettere ostacoli alla grazia. Ma faccio sempre gli stessi peccati, però non dico bene le preghiere, e poi non sono andato a messa e sono stato così, e blocchiamo la grazia, la blocchiamo, no? Ci mettiamo, perché vorremmo vederci perfetti e poi partire, e non ci vedremo mai perfetti, perché il nostro modello è sempre Dio, e noi non saremo mai come Dio. Bisogna soltanto far agire Dio, nonostante la spina nel fianco di San Paolo, nonostante quello schiaffeggiare del messo di Satana che ci ricorda che siamo peccatori, che siamo fallibili, fragili, peccatori, che cadiamo. Per questo non deve essere un impedimento alla grazia di Dio. Rendere grazie nella Bibbia vuol dire benedire, esaltare, magnificare Dio con tutto se stessi, ed è esattamente quello che ha fatto la Madonna nel canto del Magnificat. Così dovrebbe fare ogni battezzato riconoscente al Signore di essere stato rivestito di grazia, come leggiamo in Isaia: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Questo è quello che ci fa grandi. Se guardiamo a noi, non andremo da nessuna parte, no? Anche pur essendo i santi non si vedevano santi, si vedevano peccatori, e gli altri dicevano che erano persone sante, ma loro si vedevano peccatori, ma era la grazia di Dio che operava in loro. Diventa trasparenti, no? Cioè non mette nessun ostacolo, il famoso vetro che fa passare i raggi del sole. Più pulito è, più i raggi del sole passano senza nessun ostacolo, senza frapposizione. Io avrei anche finito, e possiamo dire la preghiera che avete nel foglietto a San Paolo, che ci ha accompagnato in questi giorni. Guardate, io non sono uno studioso di San Paolo, né un appassionato, quest'anno, quando ero, tra molte virgolette, in vacanza, con la mente fresca, diciamo un po' meno stressato dagli impegni, ecco, cerco di ascoltare ciò che il Signore vuole dare alla comunità che mi ha affidato. Per cui, Signore, che gli devo dire quest'anno agli esercizi spirituali? Preghiamo, vediamo, leggiamo, tutto questo complesso di cose, si fa un discernimento. E poi San Paolo, io non sono particolarmente legato a San Paolo, non sono uno studioso paolino, però quelli gli studi base per ogni sacerdote, no? Leggiamo insieme questa preghiera, possiamo anche forse metterci in piedi e poi facciamo il canto finale. Ecco, diciamo questa preghiera veramente con un senso di grande gratitudine al Signore. Signore, ci hai dato la grazia, ce la dai continuamente, nei sacramenti ci confessiamo, ci prendiamo la comunione, nella preghiera, nella parola di Dio, ci dai la grazia, Signore. Lascia stare, sono sciancato, mi fa male qua, mi fa male là, mi sono caduti i capelli. Via! La grazia di Dio è più importante, è quello che ci identifica di più. Diciamo questa preghiera, ecco, con questo cuore colmo di riconoscenza. Ti benedico, Gesù, per la grande misericordia concessa a San Paolo nel mutarlo da fiero persecutore in ardente apostolo della Chiesa. E tu, grande santo, ottienimi un cuore docile alla grazia, la conversione dal mio difetto principale e la piena configurazione a Gesù Cristo. San Paolo apostolo prega per